Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Informatica per le Discipline Umanistiche 2006-2007.
Allora cominciamo con questo esperimento a gentile richiesta. È una cosa che sapete, a me non piace tanto fare, quella di registrare una lezione in presa diretta, perché secondo me a lezione io cerco di muovermi, di parlare in un modo un po' diverso da quello che metto in pratica invece quando faccio le registrazioni. Immagino che un pochino si capisca, quando faccio le registrazioni da casa, al di là del fatto che non affronto un tema come quello delle lezioni, ma generalmente vado a prendere un argomento specifico che magari richiede qualche chiarimento, qualche approfondimento che non è stato ben sviscerato, e poi cerco di farlo con quella sintesi che a volte a lezione mi manca, per problemi miei forse, ma anche perché cerco di venire incontro qualche volta alle necessità dell'uditorio. Poi sapete che a me a lezione piace parlare di cose tipo gli 85 modi per annodare la cravatta o le straordinarie vittorie della Cremonese del Pizzighettone. Nel podcasting magari non lo si fa, e forse dovremmo anche tagliare questa frase che mi è scappata, perché c'è di bello che si può fare un'operazione di editing, di post-processamento sui file audio, e in questo modo si possono tagliare le cose che vengono male. Però, dato che mi è stato richiesto, in quanto recuperiamo questa domanda, questa lezione a ridosso del compitino, facciamolo. Ecco, approfitto, e così resterà registrato, per dire: la lezione che recuperiamo l'abbiamo persa perché ho partecipato a un evento, un seminario organizzato dalla Università di Salerno sul podcasting. È stato un seminario molto bello, molto divertente, e allora ne approfitto per ringraziare l'Università di Salerno e anche la Apple che ha partecipato all'organizzazione, e salutare gli amici podcasters che hanno partecipato, Valerio, Franco e Enrica. Di che cosa parliamo oggi? Allora, parliamo di alcuni servizi di comunicazione che troviamo sulla rete. Avevamo già cominciato il discorso la volta passata, negli ultimi scampoli della lezione, e avevamo parlato un pochino delle news. Oggi riprendiamo il discorso, e anche a beneficio di quelli che non c'erano la volta scorsa, e poi per dare un po' di completezza e compiutezza alla lezione, ricominciamo da capo. Già che ci siamo, ricominciamo con un approccio diverso, e quindi vedrete che non parleremo immediatamente delle news, ma partiamo da un altro punto di partenza. Sottolineo da subito, ed ecco che qui in prima fila hanno già sottolineato preventivamente, sottolineo da subito che stiamo parlando di servizi di comunicazione su rete, non su web. Dopodiché vedremo come il web rientra in questo discorso. C'entrerà subito, perché secondo la modalità che ho scelto per esporvi l'argomento oggi, cioè partendo dai forum e non dalle news, il web ci entra subito. Ma ricordiamo, e sapete che questa è una delle idee centrali di questo corso, che il web non è tutta la rete, il web è soltanto uno dei servizi che troviamo sulla rete internet. Dopodiché, proprio anche con il discorso di oggi, scopriremo che in molti casi il web è andato a sostituire, per varie ragioni di efficienza, di opportunità o per la sua estrema diffusione, è andato a sostituire alcuni dei servizi preesistenti. Parliamo allora del forum. Che cos'è il forum? Probabilmente molti di voi avranno preso parte a un forum, o quantomeno ne avranno visto uno in azione. Il forum è un sistema di comunicazione telematica in modalità asincrona che noi vediamo generalmente ospitato nel web. usando una immagine, una metafora che già avevo avanzato la settimana scorsa parlando delle news, il forum può essere interpretato come una sorta di bacheca elettronica, ovvero sia uno spazio virtuale dove l'utente può scrivere o spedire messaggi, diremmo in terminologia telematica, oppure affiggere, se vogliamo restare nello spazio della metafora, affiggere dei messaggi che spesso vengono chiamati post. Il messaggio è post. Questi messaggi vengono pubblicati in questa bacheca, che è uno spazio comune condiviso da una molteplicità di utenti. Quali utenti? Beh, in linea di principio, tutti gli utenti del web che conoscono in qualche modo l'indirizzo di quel forum. Il forum, noi abbiamo detto, è uno strumento su web, quindi avrà una sua pagina, una molteplicità di pagine sul web. Questa pagina avrà una URL. Ebbene, tutti gli utenti che in qualche modo riescono a conoscere questa URL possono accedere, in linea di principio, dicevo, al forum. A meno che non si tratti di un forum con accesso riservato, come spesso avviene. In tal caso potranno accedere al forum soltanto utenti registrati, laddove la registrazione avverrà secondo le politiche stabilite dal gestore del forum, che potranno essere restrittive. Ammetto al forum soltanto utenti di un certo tipo, per esempio utenti che conosco, che mi sono stati presentati da altri utenti, che sono iscritti all'Università di Bergamo e così via. Oppure può anche essere una strategia un po' più lasca, che in pratica ammette al forum chiunque passi attraverso una forma di registrazione, cioè dicendo io sono il tale. La registrazione spesso può essere un modo per acquisire dati sull'utenza. E allora che cosa succede nel forum? Succede che gli utenti, adesso dimentichiamoci le politiche di ammissione degli utenti, succede che gli utenti possono inviare messaggi nei quali parleranno di che cosa? Ma parleranno del tema che caratterizza quel certo forum. In generale il forum è uno strumento di comunicazione per una comunità di utenti che condivide un interesse specifico. Questo interesse specifico è il tema, è l'argomento del forum. Il tema può essere la comunità stessa in realtà, nel senso che possiamo immaginare il forum degli studenti di lettere dell'Università di Bergamo, i quali parlano dei fatti loro, di tutto ciò che riguarda loro, utenti, in quanto studenti iscritti al corso di laurea in lettere della Università di Bergamo. Oppure invece può essere un tema specifico, il linguaggio di programmazione Prolog. E allora chi partecipa alla discussione discute di temi legati a questo argomento. I puffi, il pizzighettone. In questi giorni, per esempio, ci sarebbe un fiorire di messaggi, perché domenica sia la Cremonese che il Pizzighettone hanno trionfato in serie quasi A. Domani nel compitino ci sarà una domanda anche su quanti gol hanno segnato la Cremonese e il Pizzighettone, dunque preparatevi. Nel forum, dunque, gli utenti possono inviare un messaggio e altri utenti possono rispondere a quel messaggio. Si sviluppano in questo modo, a forza di post e reply, si sviluppano i cosiddetti filoni di discussione o threads. Questo avviene in tutti quanti i forum. È anche vero che spesso sono molte di più le letture che non le risposte. Ci sono alcuni forum che mostrano quante visite ha avuto un certo messaggio e poi anche, è abbastanza evidente, quanti commenti o risposte, e generalmente il numero degli utenti che leggono senza poi rispondere è molto alto. Un'altra cosa relativa alla gestione dei forum è quella della moderazione. Moderazione non nel senso che gli utenti devono moderarsi, ma è anche vero questo, nel senso che esistono regole della cosiddetta netiquette, di cui spesso si parla a proposito della posta elettronica, ma a maggior ragione se ne dovrebbe parlare a proposito dei gruppi di discussione, delle mailing list, dei newsgroups che vedremo più avanti. Le regole di netiquette dicono, per esempio, di attenersi al tema della discussione, di evitare di usare il forum o il newsgroup o la mailing list per diffondere messaggi pubblicitari, evitare gli insulti. Cosa piuttosto frequente in questo genere di sistemi di comunicazione. Ma tornando a noi, quando parlavo della moderazione, intendevo un'altra cosa. Intendevo dire che alcuni, molti forum, così come alcuni, molti newsgroup, alcune, molte mailing list, hanno una figura di intermediazione fra gli utenti, costituita dal moderatore. Che cosa significa? Significa che in un forum con il moderatore, nel momento in cui un utente cerca di affiggere il suo messaggio nella bacheca, quindi spedisce il suo messaggio al forum, in realtà quel messaggio non viene immediatamente pubblicato, ma è come se venisse spedito per posta elettronica al moderatore, che è una persona fisica, il quale riceve questo messaggio, lo legge, lo valuta e se lo ritiene in linea con la politica del forum, attinente al tema, non insultante e via di seguito, provvede egli stesso a pubblicarlo. Quindi è una sorta di filtro che viene applicato al forum. Questo stesso tipo di filtraggio vedremo, o forse non ci sarà neanche più bisogno di vederlo, lo diciamo da subito, viene applicato anche in alcuni newsgroup e in alcune mailing list. Facciamo finta per il momento di sapere di che cosa stiamo parlando. Quindi una persona fisica è il moderatore, che filtra. Esistono anche filtri automatici rispetto ai messaggi che possono essere mandati e inviati a questi tipi, a questi sistemi di comunicazione. Così come vengono applicati filtri alla posta elettronica per individuare lo spamming, per individuare messaggi che non dovrebbero arrivare all'utente, ecco, cose di questo genere possono essere applicate anche in questi consessi, in questi ambiti di comunicazione. E allora l'uso che si fa del forum è appunto quello di strumento di supporto, per esempio in gruppi di discussione tecnica. Accennavo già la volta scorsa parlando dei newsgroups, ma in qualche modo possiamo immaginarlo anche per il forum. Nel momento in cui non riesco a risolvere un certo problema tecnico, posso sempre ricorrere a un forum per avere informazioni. Nel momento in cui, nello sviluppo della mia tesi, ho bisogno di una certa informazione che non riesco a trovare altrimenti, ho provato in biblioteca, ho provato con i motori di ricerca, ho provato con Google Scholar e Google Book e così via, posso anche andare alla ricerca di un forum che tratti di quel certo argomento per vedere di avere qualche informazione. È normale rivolgersi al forum per dire: qualcuno mi sa dire qualcosa a proposito di questo quesito che m'assilla, e spesso si ricevono risposte anche cortesi. Per Non sempre. Però, attenzione, c'è un però. Attenti a non chiedere cose troppo banali. Nel senso che se si fanno richieste troppo banali, si rischia di riempire il forum sempre delle stesse domande. Quindi la prima cosa da fare quando si arriva in un forum o in un newsgroup è quella di dare una sfogliata agli annali. I forum e i newsgroup spesso mantengono archivi delle discussioni del passato. Ecco, è conveniente sempre dare un'occhiata a ciò di cui si è parlato nel passato, intanto per cercare di capire se effettivamente si è nel forum giusto, perché magari il nome del forum potrebbe averci tratto in inganno. E poi perché la risposta potrebbe essere già lì che ci aspetta, la risposta al nostro problema. Inutile richiedere se 15 giorni fa qualcuno ha già domandato e ha avuto un'immediata risposta. È seccante per chi frequenta costantemente sistemi di questo genere ritrovare sempre le stesse domande. Oltretutto, spesso i frequentatori assidui di forum o di newsgroups tendono a pubblicare periodicamente, con una periodicità che è propria del singolo ambito di discussione, tendono a pubblicare periodicamente delle liste di frequently asked questions, le domande che vengono poste più di frequente. Sono le classiche cose a cui uno pensa quando comincia ad occuparsi di un certo argomento, e allora gli assidui del gruppo scrivono un documento che ogni 15 giorni, ogni mese postano nel forum o nel newsgroup, in modo che i neofiti, invece di proporre ogni volta le solite domande, possano andare a leggersi questa lista di domande frequenti e trovino già lì la loro risposta ed evitino di affollare il forum con sempre la solita storia, sempre la solita domanda: che cosa vuol dire podcasting? Come faccio a scaricare un podcast? Sto immaginando un forum dedicato al podcasting. Immaginate tutti quelli che arrivano e chiedono che programma devo usare per scaricarmi i podcasting. Invece, presumibilmente, ci sarà nelle Frequently Asked Questions la spiegazione di questo argomento. Abbiamo detto che i forum si trovano sul web, ci sono spesso organizzazioni che mettono a disposizione di chiunque la possibilità di attivare un forum anche gratuitamente. Voglio attivare un forum per discutere di un argomento che mi è caro, so che ci sono un po' di amici in giro per il mondo che ne parlerebbero volentieri, ecco che vado da qualche parte e lo attivo. Esistono anche programmi, anche open source, che possono essere usati per installare dei forum. Giusto per avere un paio d'esempi, esiste un forum degli studenti dell'Università di Bergamo. Forse qualcuno lo sa, forse qualcuno no. Non è un forum dell'Università di Bergamo, però in qualche modo ha avuto un riconoscimento perché c'è un link nel sito dell'università. Se uno entra nella pagina principale dell'università e poi clicca su studenti e nella pagina studenti segue il link che si chiama link, trova questo link a questa tana del bianconiglio, che è un forum gestito e usato da studenti della Università di Bergamo. Fra l'altro è organizzato tematicamente, per cui ci sono varie bacheche e non una sola, tematiche di carattere generale, e poi ci sono tre bacheche per ogni facoltà. Una in cui si parla di esami, una in cui si parla di lezioni e una per mettere in comune gli avvisi. C'è qualcosa che parla anche dei nostri compitini. Ecco il classico botta e risposta. Nel momento in cui seguo il titolo di quel thread, vedo il primo messaggio di qualcuno che parlava del test e poi seguono due o tre risposte. Questo classico uso di un forum. Abbiamo usato peraltro il forum e quello è un forum, credo, completamente aperto. Aperto in lettura, chiunque può andare lì e leggere. E forse in scrittura bisogna registrarsi, ma immagino che sia una registrazione così pro forma, tanto per segnalare, dare un'email di riferimento che poi può essere naturalmente fittizia e acquisire anche un nickname. Ecco, tipico di questi strumenti di comunicazione, ne parlo solo 5 secondi, è un tema molto caro ai sociolinguisti e ai sociologi, quindi non voglio sconfinare, è quello delle identità virtuali. Spesso chi scrive in situazioni di questo genere usa un nome fittizio, detto nickname. Invece, quest'altra cosa che vi sto mostrando è un forum protetto, nel senso che si trova all'interno del nostro spazio di learning. Me lo sono già preparato, ci sono arrivato dall'indirizzo e-learning.unibg.it, che sapete è il portale dei servizi di e-learning dell'Ateneo. Ho scelto all'interno dei vari ambienti di learning della Facoltà di Scienze della Formazione, quello relativo al mio corso di teorie tecniche per la comunicazione multimediale dell'anno scorso, e per quel corso avevamo attivato sulla piattaforma di e-learning varie opzioni, varie attività. Abbiamo messo in piattaforma esercizi, spiegazioni, integrazioni del programma e così via. Abbiamo anche integrato un forum che poteva servire agli studenti che soprattutto avevano dubbi nel momento in cui cominciavano a sviluppare il loro progetto di sito web in HTML. Allora, un modo per avere risposte naturalmente è venire a ricevimento, che però faccio una volta a settimana. A dire la verità lo faccio tutti i giorni, ma insomma questo è un dettaglio che possiamo trascurare. Un altro modo è quello di scrivermi un messaggio di posta elettronica. Sapete che ricevo 2500 messaggi di posta elettronica dagli studenti, nonostante i forum. Tendo ad attivare invece cose di questo genere perché riducono il carico di messaggi che mi arrivano, nel senso che se qualcuno invece di chiedermi direttamente via email chiede al forum, innanzitutto io temporeggio un po' prima di rispondere perché mi piace che la risposta venga data da qualche studente che ha già avuto lo stesso problema, anche perché spesso parlate la stessa lingua. A volte io vedo botta e risposta nel forum, uno che chiede una cosa, l'altro che gli risponde, io non capisco, io capisco la domanda e saprei rispondere, ma invece non capisco la risposta. E però quello che ha domandato dice: ah, grazie, mi sei stato utilissimo. È inspiegabile, ma è così, e non sto scherzando, succede davvero. Allora, intanto c'è questo aspetto che mi piace che siate voi stessi a rispondervi. E poi, se non siete voi, intervengo io, oppure, e anche questo è bello, una delle mie assistenti. Dopodiché, domanda e risposta restano lì, una volta che voi avete vinto la vergogna, perché magari uno si vergogna meno a chiedermelo direttamente via mail, perché lì sa che tutti lo vedono. Però, una volta che è andata, domanda e risposta restano lì. E quindi, se qualcun altro dovesse avere lo stesso problema, se si prende la briga di sfogliare l'albero, la gerarchia dei messaggi, e se chi ha proposto il problema ha anche avuto la buona idea di usare un titolo significativo, beh, ecco che senza stare a scomodarmi, ma non lo dico per il fatto che mi scomoda, perché sapete che io rispondo sempre, ma senza perdere tempo a scrivermi, aspettare che io legga la domanda e mandi una risposta, trova già lì domanda e risposta. Quindi è sì una modalità asincrona, dicevo prima, di comunicazione, non è come la chat. Quando voi postate un messaggio, la risposta vi arriva quando qualcuno vi risponde, ma del resto è così anche in posta elettronica. Dunque, è asincrono come la posta elettronica, ma nel momento in cui voi entrate in un forum nel quale si sono già succedute discussioni, potete essere in sincrono in qualche modo, nel senso che potrebbe esserci già la risposta alla vostra domanda, ed è quindi come se voi foste in un ambiente sincrono, come se voi foste in chat con me nel momento in cui leggete la mia risposta alla domanda che avreste fatto voi. Il forum è dunque uno strumento di discussione che troviamo sul web, ma esiste da decenni uno strumento di discussione analogo a questo, e quindi la trattazione che ne faremo sarà più breve perché per molti versi si assomigliano, che è quello delle news o dei news groups, strumento che è nato proprio ai primordi della rete, forse grazie a un sistema inventato alla Duke University, non ne sono certissimo. Mi piacerebbe che fosse così perché Duke University è anche fra i pionieri del podcasting, che sapete è un tema che mi è caro. Quello dei news groups è un sistema di bacheche elettroniche, quindi simili a quelle che abbiamo visto ora con i forum, che si è sviluppato come sottorete di internet, una sottorete che si chiamava Usenet. È un insieme di bacheche virtuali destinate ciascuna alla discussione di un certo soggetto o topic, un certo tema, un po' come abbiamo visto prima. Ognuna di queste bacheche si chiama news group. Noi in italiano diciamo gruppo di discussione. Queste bacheche si appoggiano a un sistema hardware e software proprio, nel senso che esistono o esistevano dei software appositi, chiamati lettori di news, che oggi per lo più sono integrati all'interno di altri prodotti come i prodotti per la posta elettronica o i browser. E c'è tuttora diffusa sulla rete, una rete di server di news. Ogni server di news ospita un certo numero di news groups, magari non tutti quelli che esistono, secondo una politica determinata dal gestore di quel certo server. Attenzione però, una cosa molto importante. Il forum, di cui abbiamo parlato prima, si trova in una specifica località della rete. È ospitato da uno specifico e singolo server web. Invece, un certo gruppo di discussione, poniamo CompAI, il gruppo di discussione dedicato all'intelligenza artificiale, può essere ed è ospitato da una molteplicità di questi server di news. L'utente delle news non ha bisogno di sapere dove si trova il gruppo di discussione a cui vuole partecipare. Ci pensa il suo programma di lettura delle news a smistare la sua corrispondenza. Lui semplicemente deve scegliere di leggere i messaggi di CompAI e poi magari di partecipare alla discussione inviando un messaggio. Che cosa succede nel momento in cui l'utente invia il messaggio? Succede che il programma di news è un client. Ricordiamo la discussione che abbiamo fatto su client e server. Il suo programma di news prende questo suo messaggio e lo spedisce a un certo server di news, a lui noto. Da quel momento in poi inizia una propagazione per cui il messaggio di quel certo utente si propaga nella rete e raggiunge i server di news sparsi per il mondo. In questa maniera anche l'utente in California prima o poi riuscirà dal suo server di news a scaricare il messaggio che l'utente iniziale, che si trovava al solito a Bergamo, ha inviato. Quindi i due utenti in questione non condividono una certa pagina web. Ognuno dei due conosce soltanto il proprio fornitore di servizio. Ma i vari fornitori di servizio si scambiano continuamente le proprie informazioni. È uno scambio incompleto, nel senso che a volte capita che un certo server di news non riceva proprio tutti i messaggi che circolano. E poi ci sono dei fenomeni legati alla propagazione dei messaggi che fanno sì che a volte, entrando in un gruppo di discussione che ha un aspetto simile a quello dei forum, anche lì si creano dei threads, anche lì c'è il botta risposta, anche lì ci sono i titoli delle news per richiamare l'attenzione. Succede che a volte, ora mentre parlo, tanto per fare un esempio, entro in questo server di news che è mappato sul web, quindi non c'è bisogno di un programma di news per vederlo, basta andare nel sito www.newsland.it e viene mostrato una certa gerarchia di gruppi. C'è anche un motore di ricerca, se io cerco podcast, il motore mi mostra che esiste un gruppo di discussione che si chiama italt.media.internet.podcast e se io entro vedo l'elenco, anzi la struttura gerarchica dei messaggi che sono stati inviati con i vari titoli e emergono anche i threads. Ecco, frequentando i newsgroup succede che a volte si ha la sensazione che siano popolati da pazzi, perché capita magari di leggere uno che chiede una cosa e poi un altro che gliela spiega e poi uno che corregge, poi un altro che ricorregge e poi magari la prima soluzione che è stata proposta si scopre che non va bene, seguendo il thread. E va bene, voi avete già acquisito questo dato di fatto che quella soluzione non va bene, poi vedete scorrendo i messaggi un'altra risposta che ripropone questa stessa soluzione e voi dite: questo è pazzo, perché già qualcuno l'ha proposta la soluzione e quindi sarebbe inutile riproporla. Ma poi il gruppo ha deciso che non va bene, perché mai stai a scrivere? Ecco, questo è un fenomeno legato invece ai ritardi nella propagazione dei messaggi. Può essere che quella seconda soluzione proposta sia stata proposta da qualcuno che ha visto il messaggio originale, l'ha scaricato dal proprio server, che ancora non gli aveva messo a disposizione il seguito, per cui ha visto soltanto la domanda originale, ha pensato si risolve così e l'ha scritto, ignaro del fatto che in un'altra parte del mondo nel frattempo si stava sviluppando una discussione che portava a smentire quella certa soluzione. Poi nel momento in cui si ricompongono tutti i flussi, ecco che uno fa la parte del pazzo. In realtà è un effetto secondario di questa propagazione differita e diversa sui vari canali della rete. Dicevo che questo è uno strumento che è stato molto usato negli anni passati e che adesso tende a essere inglobato, intanto mappato su siti web e anche inglobato da servizi del web. Per esempio Google al solito propone una sua area che si chiama Groups, in cui ci sono gruppi di discussione, alcuni dei quali sono gruppi locali, ovvero sia in qualche modo dei forum, addirittura sono anche associati a mailing list. E poi propone tutta la gerarchia di Usenet, per cui uno può entrare da qua nei vari gruppi di Usenet e trovare le stesse discussioni che potrebbe trovare con un lettore di news tradizionale. Mantiene fra l'altro Google archivi che vanno indietro fino al 1981. Vedete, questo è per esempio il gruppo che vi dicevo, CompAI, in cui si sviluppano discussioni legate a quel certo tema, il tema dell'intelligenza artificiale. I gruppi nel mondo della rete sono una infinità. Andando su questo sito www.newsbot.com, dove news è scritto con la Z, nevzbot.com, c'è un contatore di gruppi che prende in considerazione alcuni server Ecco, qui prendo in considerazione 376 server in giro per il mondo e c'è questo Text News News Cambrium in Olanda che ha nei propri archivi 160.000 gruppi di discussione, vuol dire 160.000 comunità che discutono di un certo argomento. Per chiudere il discorso delle comunità che discutono di un certo argomento, arriviamo a parlare delle mailing list. Che cos'è una mailing list? Altrimenti detta in italiano lista di discussione. Prima diciamo che cosa non è, perché vedo molti studenti che hanno una erronea convinzione rispetto alla mailing list. Molti la confondono con il proprio indirizzario. Una mailing list intesa come lista di indirizzi, sì, va bene, vada pure anche questo. Ma quando parliamo di mailing list parliamo di un sistema di comunicazione più sofisticato di quello che può essere il mio indirizzario. Però per arrivare a capirlo mi piacerebbe proprio partire dagli indirizzari personali. Allora immaginiamo di voler sfruttare la posta elettronica per tenerci in contatto. Noi come studenti e docente del corso di informatica per le discipline umanistiche. Per esempio, immaginiamo che io non usi il mio sito web per comunicare le news, quindi per comunicare la sospensione di una lezione, per comunicare lo spostamento di una lezione, la data di un compitino e così via. Ma invece scelga di usare la posta elettronica. Allora che cosa dovrei fare? Dovrei costituirmi un indirizzario, i programmi di posta elettronica mi permettono di farlo, e inserire gli indirizzi di tutti voi. Quando voglio comunicarvi qualche cosa, vi spedisco il messaggio. Ma immaginiamo che sia una comunità, in questo senso sarebbe una comunità un po' particolare, con un sistema di comunicazione direzionale, io che parlo a voi per darvi alcune informazioni. Ma immaginiamo che invece sia una comunità di pari che si scambiano opinioni, fra di noi ci scambiamo opinioni, come abbiamo visto prima fare con quel forum di teorie tecniche. Questo significa che ciascuno di voi dovrebbe avere nel proprio programma di posta elettronica gli indirizzi di tutti quanti gli altri. E ogni volta che vuol dire qualcosa manda il messaggio a tutti quanti gli altri. Capite che finché si tratta di una comunità fissa, questo può anche andare bene. Ma ogni comunità ha una sua dinamica. Uno decide che non siamo più amici e allora non vuole più ricevere i messaggi. Oppure arriva un nuovo amico e anche lui ha diritto a ricevere i messaggi. Che cosa succede? Beh, immaginiamo il nuovo amico è arrivato. Questo impone che ciascuno di noi aggiunga il suo indirizzo al proprio indirizzario. Quanti di noi si ricorderanno di farlo? Il 70%, se va bene. Allora significa che nel momento in cui uno che appartiene al restante 30% manda un messaggio a tutti gli altri, il povero nuovo amico non lo riceve e si sente escluso. Nell'altro caso, quando non siamo più amici, quello che se ne va sbattendo la porta scrive un messaggio e dice: e non scrivetevi mai più, togliete il mio nome dal vostro indirizzario. Quanti di noi si ricorderanno di toglierlo? Di nuovo il 70%. Questo significa che il poverino continuerà a ricevere i messaggi di quelli che si sono dimenticati di. La mailing list invece è un sistema che permette di gestire liste di indirizzi e comunicazioni fra persone, di nuovo, interessate a condividere informazioni, conoscenza legata a un certo tema. E come funziona? Ma funziona con un indirizzario, naturalmente. Però questo indirizzario è ospitato da un server della mailing list. Generalmente questo server mette a disposizione degli utenti due indirizzi di posta distinti. Uno è l'indirizzo di posta gestionale e l'altro invece è l'indirizzo destinato alla discussione vera e propria. Il primo L'indirizzo gestionale serve soltanto per le procedure di iscrizione o cancellazione dalla lista e anche per alcune altre procedure, per leggere l'archivio, ma per il momento trascuriamolo. Pensiamo semplicemente a queste due operazioni. Voglio iscrivermi a una certa lista? Bene, mando un messaggio all'indirizzo di posta di gestione. Di solito sono tenuto ad obbedire a una certa sintassi. Dovrò scrivere, per esempio, subscribe, seguito dal mio indirizzo di posta elettronica e così via. Ma in qualche modo lo si scopre. E così pure farò nel momento in cui vorrò sbattere la porta, cioè vorrò abbandonare la mailing list. Nel momento in cui mi iscrivo, il programma di gestione acquisisce il mio indirizzo e lo inserisce in archivio. Soltanto lui. Nessuno degli iscritti alla mailing list viene a sapere che io mi sono aggiunto oppure che mi sono tolto. Nessuno degli iscritti alla mailing list è tenuto a fare alcunché nel momento in cui io mi iscrivo oppure nel momento in cui io mi tolgo. L'altro indirizzo di posta del server è invece quello che serve per le discussioni. Ho qualcosa da dire in mailing list? Ho qualcosa da comunicare? Bene, spedisco un messaggio non a una molteplicità di destinatari, come facevo prima nell'esempio del mio proprio indirizzario, no. Lo spedisco soltanto all'indirizzo del gestore della mailing list, il quale provvede a farlo rimbalzare a tutti quanti gli iscritti in quel preciso momento. Quindi il messaggio arriverà a tutti quelli che si sono iscritti fino a un secondo prima, ma non arriverà a quelli che un secondo prima se ne sono andati sbattendo la porta. Quindi arriva soltanto alla comunità così come è configurata in quel momento all'interno degli archivi della mailing list. Le mailing list anch'esse spesso hanno una versione web, hanno la possibilità di essere accedute attraverso il web e, per esempio, questa è ancor meno nota, credo, di quanto non sia il forum degli studenti dell'Università di Bergamo, ma esistono mailing list degli studenti dell'Università di Bergamo, suddivise fra l'altro per facoltà. Quella che sto mostrando in questo momento è la vista attraverso i gruppi di Yahoo del gruppo Info UniBG Lettere Filo, che è il gruppo di discussione e mailing list per la facoltà di lettere. Vedete che il traffico non è un granché, questo schemino ci dice che sì, il primo anno, l'anno di attivazione, ci sono stati picchi di un centinaio di messaggi al mese, adesso è attestato su una decina di messaggi al mese. Perché? Proprio perché forse è un po' poco nota. Prometto, come faccio tutti gli anni, nei prossimi giorni metterò un link alla mailing list in modo tale che uno si possa... questi messaggi si possono vedere attraverso questa pagina web, ma ci si può anche iscrivere e nel momento in cui qualche appartenente alla mailing list invia un messaggio, noi lo possiamo ricevere. Lo possiamo ricevere con un altro aspetto gestionale delle mailing list. Beh, innanzitutto che le mailing list possono avere un moderatore, l'avevamo anticipato prima, come i forum e come i newsgroup. Questa, per esempio, è una lista moderata. I nostri messaggi non vanno direttamente a tutti gli altri, ma arrivano al moderatore che poi li fa rimbalzare. Il moderatore come persona fisica, mentre prima parlavamo di un gestore della lista che è un programma che automaticamente fa rimbalzare. L'altra cosa è che spesso le mailing list vi permettono di impostare un'opzione che vi fa ricevere non già tutti i messaggi, cosa che nelle mailing list molto frequentate potrebbe essere scomodo, mi arriva 10 messaggi al giorno, mi dà un po' fastidio, ma può arrivarvi un riassunto giornaliero o settimanale. Alla fine della giornata tutti i messaggi di quella giornata, il digest si dice, tutti i messaggi di quella giornata mi vengono impaccati in un unico messaggio di posta che mi arriva. Quindi un piccolo ritardo, ma meno confusione, un numero di messaggi inferiore. E per oggi ci fermiamo qui, vi ringrazio, ci vediamo domani.